due precisazioni che mi sono state richieste. Due precisazioni che mi sono state richieste su atti fatti, fonti atto, fonti fatto. Vedo che c'è un consenso su questa domanda. E perché non me lo chiedete subito? Siete timidi? Ma va là. Avete paura di fare la figura di ruffiani? Lo sguardo severo del collega vicino? Ma guardate il collega vicino, mi sembra che possa avere uno sguardo severo. Allora, atti e fatti. Non è una domanda sciocca, perché ero consapevole che spiegandovelo non ero chiarissimo. E sapete perché non ero chiarissimo? Onestamente, perché non mi è chiarissimo. È difficile spiegare una cosa che non è chiarissima. Sono definizioni convenzionali, come quasi tutte le convenzioni. E avete presente Humpty Dumpty? Si chiama Alice lo specchio. Alice lo specchio, sì, non Alice del paese, no. Alice allo specchio. C'è il personaggio di Humpty Dumpty, che in italiano è tradotto qualcosa del genere, che è un personaggio molto buffo, che però pronuncia una frase che ha fatto sobbalzare tutti i filosofi del linguaggio. Siccome parlava un po' strano, Alice gli dice: ma perché chiami questa cosa con questo nome? E lui la guarda e dice: semplice, perché le parole sono i nostri schiavi e li facciamo dire quello che vogliamo. Ed è un discorso interessante sulla struttura del linguaggio, ma non è di questo che vi devo parlare, ma sul problema di dare definizioni. Definizioni sono complesse. Allora, noi potremmo dire che il fatto è un accadimento, inciampo e sbatto il naso. Cavoli miei. Sì, certo, cavoli miei, ma se qualcuno mi ha teso una corda e io sono inciampato in quella corda, sono cavoli suoi. Diventa un fatto che ha rilevanza giuridica, un fatto giuridico. Nel senso che io per quel fatto posso denunciarlo, c'ho un processo, porto le prove e mi liquidano il danno e lo puliscono eventualmente anche penalmente. Per cui la nascita è un fatto più o meno voluto, la morte è un fatto generalmente non voluto, da cui derivano conseguenze giuridiche, per cui sono fatti naturali, ma sono contemporaneamente in certe circostanze anche dei fatti rilevanti per il diritto, per cui dei fatti giuridici. Non sono fatti normativi, perché nell'ambito dei fatti rilevanti per il diritto solo alcuni piccolissimi, minimi, possono essere considerati fatti normativi, cioè sono fatti che in base in base alle norme di riconoscimento sono considerate fonti. Per cui se io stipulo il contratto facendo tutta una serie di piroette su di me e dicendo frasi magiche, può essere che quello sia un fatto che la mia comunità considera obbligatorio e di conseguenza diventi un fatto normativo perché l'ordinamento lo riconosce. Ci sono tanti di questi fatti, no? Prometto di sposarti, è una cosa, mi raccomando, è una cosa da dire, stando attenti a non avere testimoni soprattutto, perché può essere un fatto giuridico, è un fatto, può essere un fatto giuridico, non è ancora un fatto normativo, salvo che in un certo ordinamento lo Stato non riconosca quel modo di esprimersi come obbligatorio, come origine di obbligazioni, di norme. Chiunque pronunci la fatidica frase io ti sposo è punibile con, non per il fatto di averla detta, ma per il fatto di non averla mantenuta, ovviamente. Capite? C'è un passaggio dai semplici comportamenti, ai semplici accadimenti, agli accadimenti che hanno rilevanza giuridica e quindi sono fatti giuridici, e accadimenti che hanno rilevanza giuridica è anche il riconoscimento di una forza normativa. Quest'ultimo passaggio è decisivo, perché evidentemente si dice non basta un accadimento per creare una consuetudine, ci vuole la iuturnitas e l'opinio iuris, c'è sempre una risposta in latino per semplificare la cosa, ciò deve essere un comportamento ripetuto nel tempo, iuturnitas, e considerato dalla comunità come obbligatorio, come fonte di obbligazione, cioè come comportamento da tenersi date certe circostanze. Tutto qui. Poi ci sono i fatti normativi non consuetudinari, che sono gli accadimenti. È entrato in vigore in Ungheria il codice civile, la norma di diritto internazionale privato dice a me, giudice, in quel caso tu devi applicare il codice civile, che per me è un fatto. Non è considerabile in maniera diversa. E io mi rendo conto che è difficile capirlo, ma è, rendetevi conto che è anche difficile spiegarlo, soprattutto se uno non l'ha capito fino in fondo. E, tanto è vero che sul vostro manuale è proposta una definizione di fonte fatto molto perplessa, nel senso che dicasi fonte fatto tutto ciò che è fonte del diritto, ma non è fonte atto, perché ciò che è un atto invece è chiarissimo. Se io faccio un contratto, quello è un atto giuridico. Se io mi sposo, quello è un atto giuridico. Se io faccio testamento, quello è un atto giuridico. È un atto regolato dall'ordinamento e l'ordinamento riconosce effetti giuridici tra le parti. Poi ci sono degli atti che hanno effetti normativi, per cui se il comune fa un regolamento per regolare la sosta delle corriere, quello regolamento è un atto normativo, produce norme generali astratte. Un contratto produce norme tra le parti. Tizio e Caio fanno un contratto, restano obbligati da quel contratto. Ma se il comune fa un regolamento, questo si applica in via generale. È una norma giuridica. Norma giuridica si dice che è una regola, un precetto, un comandamento, chiamatelo come volete, non sono raffinato da questo punto di vista, che ha valore generale astratto, cioè riguarda tutti potenzialmente e per sempre, finché non viene abrogato. Quello è un atto normativo e gli atti normativi sono riconosciuti dall'ordinamento tramite le norme di riconoscimento, che non solo dicono quello è un atto normativo, ma dicono anche come è fatto, chi è competente a farlo e con quale procedimento si fa. Un po' più chiaro? Però se voi non sapete cos'è un fatto normativo, pazienza. Fino a un certo punto. Quello che è meno pazienza è che dovete capire la distinzione per il comportamento del giudice e per il comportamento dell'avvocato tra un atto e un fatto. Io prendo la multa, il guidatore di corriera prendo la multa perché ho sostato dove il regolamento comunale mi vieta. Ricorro al TAR, il giudice amministrativo, e il giudice amministrativo deve conoscere il regolamento perché è un atto normativo, per cui iura con Novit Curia, e a questo punto io posso dire interpretiamolo, posso dire mi pare illegittimo perché il comune l'ha fatto con procedimento in cui non ha acquisito il parere di, oppure perché il comune non aveva competenza, oppure perché è lesivo perché vieta solo le corriere straniere e non anche quelle italiane, tipica roba che si fa in Italia. Dico stupidaggini, ma vi assicuro che la mia fantasia stupida è molto minore a quella delle nostre autorità. E a questo punto io posso dire al giudice impugnamelo, disapplicamelo perché è illegittimo, oppure annullamelo perché è illegittimo. Vedremo più avanti che cosa significa. Bene, io invece c'ho una causa abbiamo fatto l'esempio, rapporti coniugali, affidamento dei figli con una mia coniuge turca. Io sono tedesco di Germania, vivo in Italia, qual è il diritto che si applica? Mettiamo che si applichi il diritto turco, non so perché, ma mettiamo che sia quello. Ve lo immaginate il giudice di fronte all'applicazione del diritto turco e io avvocato che dico, in Turchia esiste un codice? Sì. E come lo sappiamo? Come sappiamo qual è la regola turca da applicare a questa situazione? Lo chiediamo all'ambasciata. Dateci la norma in lingua italiana con traduzione autenticata, certificata. Mi trasmette un documento, io l'acquisisco come un fatto, di cui potrei accertare la esistenza, in cui l'avvocato bravo e scafato può dire no, non c'è più quella norma, è stata cambiata l'altro ieri, ma stanno discutendo sul fatto che esiste o non esiste un documento. Capite? Per me giudice quello è un fatto, non posso dire sì, però secondo me è illegittimo per l'ordinamento turco. Non esiste questa cosa. Posso casomai dire in certi limiti che è illegittimo perché è incompatibile con l'ordinamento italiano. Bene, quello è un problema di applicazione di fonti italiane e di qualificazione di un fatto esterno ai sensi e alla luce del diritto interno. Ma resta un fatto per il giudice, un fatto da accertare, l'esistenza di una norma giuridica. Cosa ben diversa dall'interpretazione, applicazione e valutazione anche della validità di una norma, di un atto interno. Possiamo dire questo, forse questo è un discorso un po' metafisico, ma può servire, che di fronte agli atti funziona qualsiasi ragionamento relativi a chi ha manifestato la volontà. Si può contestare la volontà normativa. Gli atti sono imputabili a un organo dello Stato italiano. Ecco, questo è sicuramente vero. Gli atti normativi sono imputabili a organi dello Stato italiano, a organi disciplinati dello Stato italiano, di cui si può verificare la competenza e di cui si può verificare la correttezza della formazione della volontà. Non è che siccome Monti si sveglia la mattina, quello che lui desidera a colazione diventa legge. C'è un procedimento, ci sono degli organi preposti a fare le leggi, quegli organi devono seguire il procedimento e tutto questo a me giudice interessa perché lo devo valutare. L'avvocato può dirmi eccepisco, perché quello non era l'atto competente, non era l'organo competente, non era il procedimento corretto e così via. Di fronte ai fatti normativi la volontà non c'entra niente. Io non posso verificare la volontà del legislatore turco. Lui ha voluto quel documento e io su questa cosa giudico. Ci siamo? Poi se trovo una soluzione migliore ve la racconto, ma per il momento non ho altre soluzioni migliori. Tema di questa lezione è interpretazione. E quindi c'è una slide su disposizione norma? Che fine ha fatto? Ah, eccola qua. Questa è la partenza. Slide che vi ho già propinato e che contrappone due concetti che vanno tenuti distinti e su cui oggi vorrei lavorare un po'. Vi ho detto, le disposizioni sono documenti, leggi, sono segni, sono parole, sono scritte generalmente, gli atti sono scritti tutti, non c'è dubbio. Sono prodotto dall'autorità politica, legislazione, sono frutto di volontà e sono valutati e giustificati col meccanismo dell'elezione e della rappresentanza. Per cui quando uno bestemmia contro la legge italiana deve fare i conti col proprio voto, cosa che gli italiani non amano fare, no? Fanno uno splitting, da una parte si vota e dall'altra si sputa, le due cose non collimano mai, per cui Infatti i nostri governanti non considerano interessante la responsabilità politica, ma chi fa le leggi, notate, state attenti, perché questo è un messaggio che ci viene dalla vecchia tradizione liberale. Una delle lettere di Luigi Einaudi, primo presidente della Repubblica Italiana, economista di stampo liberale, di quelli proprio ortodossi, diceva: attenzione a quelli che parlano male del Parlamento e della sua lungaggine, fate attenzione, perché questo è stato l'attacco del fascismo, contestare il Parlamento, ed è una cosa sbagliata in sé, perché il Parlamento, quando fa una legge, la fa per limitare la nostra libertà, non la fa per arricchire la nostra libertà, ma per limitarla, la nostra libertà, anche la libertà di disporre dei nostri soldi, perché introduce tasse. È un discorso liberale, ma non è affatto un discorso scemo, è affatto un discorso da non tenere presente. Cosa significa questo? Significa che chi fa le leggi è autorizzato a farle soltanto perché è il nostro rappresentante, non l'abbiamo eletto. È l'ideologia della democrazia rappresentativa. Uno può anche dire: non ci credo, e la risposta che si dà: sì, nessuno ci crede fino in fondo, ma se trovi una soluzione migliore dimmela. Però quello che è il messaggio è che le leggi sono espressione di un potere politico e non sono espressioni di una razionalità. Le leggi sono razionali se sono fatte bene per raggiungere lo scopo. Se tu vuoi raggiungere lo scopo di diminuire la spesa delle istituzioni, la misura potrebbe essere, secondo me, una misura non adatta allo scopo, sopprimere un po' di province. Io sarei per sopprimere tutte le province, perché sia chiaro, ma non mi sembra che questo mezzo serva allo scopo, per cui è un'irrazionalità rispetto allo scopo, quello che io contesto. Ci sono norme stupide, cioè norme che vogliono raggiungere degli scopi, voluntas, volontà, no? Volontà degli obiettivi, e sono fatte male, non servono per raggiungere quello scopo. E come vedremo, la Corte Costituzionale li dichiara illegittime per questo. Questo è un passaggio che vedremo verso la fine del corso. Però la stringa è abbastanza chiara. Io ti eleggo, incrocio le dita, subisco le tue leggi, se non mi piacciono, la prossima volta non voto per te. Questa è la banalità che regge l'ideologia della democrazia rappresentativa. In tutto il mondo occidentale, un pezzo di quello non occidentale, cioè occidentale come cultura, no? Andiamo dall'Australia, Nuova Zelanda, anche India, eccetera, fino alle colonie britanniche e così via. Bene, su un altro piano sta un discorso molto diverso, che è quello delle norme, del significato e della razionalità. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che il giudice non applica le leggi perché non c'è lo scotch. Non è che questa legge la applico in fronte all'imputato, no? È una metafora, noi ci esprimiamo sempre per metafore, spesso non le controlliamo e ne restiamo vittime. Il giudice non applica la legge, il giudice applica il significato della legge. Sta dentro nella sua testa il processo. La legge non entra nella testa del giudice, quello che entra nella testa del giudice è il significato letto nella legge. E quello che lui applica è il significato, è la norma giuridica. Ora, questa è una convenzione linguistica, chiamare disposizione le une e norme le altre, però è abbastanza certificata in Italia nell'ambito del diritto costituzionale, sicuramente. È chiaro questo passaggio? Vedete, l'ideologia illuministica, che dopo 200 anni, 250 anni, ancora serpeggia spesso nelle teste della state di alcuni dei nostri politici, il giudice invece è una slot machine, che applica le leggi, nel senso che tu li inserisci, non si capisce per quale orifizio, la legge, e lui applica la legge, perché quello è il significato della legge. Questo invece è l'enorme problema dell'interpretazione. L'interpretazione è quello che voi qui, in questa facoltà, dovete imparare. è il fondamento della vostra formazione, come si passa dalle disposizioni alle norme. Notate che nessuno ve lo insegna, perché è anche difficile insegnarlo, forse anche impossibile insegnarlo. Anche voi siete delle piante con le radici e lo aspirate per esemplificazione. Questa è la tradizione anche nell'insegnamento del diritto dalle nostre parti, cioè si impara per emulazione, leggendo la sentenza, la motivazione, la cosa dice la dottrina, eccetera, e cioè sono tutti tentativi tendenzialmente non consapevoli di passare da disposizione a norme, tirare fuori i significati. E c'è un'altra cosa da dire: significato non è una cosa astratta, il significato è una cosa concreta. La domanda che si pone il giudice non è che cosa significa questo documento, ma che cosa significa questo documento in rapporto alla situazione che c'ho davanti, che si chiama il caso, che non è il fatto, ma è il caso, qua andiamo ai livelli di raffinazione concettuale, non una cosa tanto stupida da non sottolinearla. I fatti sono del mondo degli eventi. Tizio inciampa nella ruota di scorta lasciata per strada da una macchina, quello è il fatto. Il caso non è questo. Il caso è la ricostruzione giuridica di questo evento, e cioè comportamento indisciplinato contro l'articolo tardetario del codice della strada, anzi abbiamo mosso dopo l'articolo, e conseguenze giuridiche che possono, qualificazione del fatto. Qual è la qualificazione del fatto? Può essere omicidio, ma l'omicidio non è l'evento, l'evento è il cadavere pugnalato, è la traccia di sangue sulla persona, è l'evento, è il fatto. Quello che è il caso è un omicidio, dove si può discutere se è un omicidio volontario, prettamente intenzionale, doloso, colposo, qualificazioni del fatto. Mentre l'omicidio sta fuori dalla testa del giudice, spero, è un fatto, è un evento. Il caso sta dentro la testa del giudice, perfetto, perché così la norma che lui ha elaborato col lobo destro si applica al caso che lui ha elaborato col lobo sinistro. Un'idea si può applicare a un'idea, un fatto si può applicare a un fatto, quello scotch, e la struttura funziona. Per cui noi siamo dentro la testa del giudice. Dico del giudice per banalizzare il problema che abbiamo tutti i giuristi, perché non c'è solo il giudice. C'è il giudice, c'è il notaio, c'è l'avvocato e siamo quel 25% che fa professione forense. C'è la dottrina, c'entro anch'io, ci sono i consulenti, c'entro anche in quello, ci sono i dirigenti della pubblica amministrazione, ci sono, e così via. C'è tutti coloro che hanno il compito di applicare le leggi, i soggetti dell'applicazione. Foro, tribunale, pubblica amministrazione. Allora sta nella nostra testa di giuristi questa operazione dell'interpretazione, e non a caso qui si parla di una selezione che non va a premiare chi vuole meglio e raggiunge il suo obiettivo. Nella nostra cultura europea, continentale e anche nell'Unione e nel Regno Unito, il giudice è un tecnico. Il giudice è un tecnico, il giudice supera dei concorsi, l'avvocato supera degli esami, il professore universitario se ne fa dei concorsi a pacche, per dire la dottrina. La pubblica amministrazione si entra per concorso, il dirigente si diventa per concorso. Sono tutti concorsi che dovrebbero accertare la tua capacità professionale, cioè la tua capacità di interpretare e applicare il diritto. Ed è quello che dovreste voi imparare qui. Bene, visto che c'è il divieto di sosta, vediamo la norma sul divieto di sosta. Articolo 158, la norma più violata dalla popolazione italiana, divieto di fermata e di sosta dei veicoli. La fermata e la sosta sono vietate, in corrispondenza, nelle gallerie, sui dossi, in prossimità, fuori, dentro, dal prolungamento, ah no, non c'entra, a 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione. Portatevi il metro per misurare 5 metri, fanno tutti. Sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, ma davvero, nonché sulle piste ciclabili e sbocchi delle medesime, sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. La sosta di un veicolo è inoltre vietata, a quello l'ho saltato perché mi sembrava. Durante la sosta della fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti e impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso. Questa è una norma nuova, eh? State attenti perché non potete lasciare la macchina aperta. Conosco uno che ha preso anche la multa perché ha lasciato la macchina aperta. Violazione della norma che dice deve impedire l'uso del veicolo senza il suo consenso, cioè chiudere la macchina. Sapevate? Non lo sapevate? Eh? Discoli. Chiunque viola le disposizioni, e qua ci sono le sanzioni, queste le capiamo tutte. Bene, direi che questa è l'idea più vicina alla slot machine del giudice, no? All'idea per cui entra dentro la legge ed esce l'interpretazione. Giudice bocca della legge, è la frase canonica del 700, primo 800 a questo proposito. Ci sono problemi di interpretazione di questo articolo? Cioè il passare alla disposizione della norma costituisce un problema? Enorme. Perché noi non possiamo immaginare l'infinità dei casi della vita. Questo è abbastanza comprensibile cosa vuol dire, no? Non puoi lasciare la macchina in curva, questo lo sanno anche i cretini. O su un dosso. A parte che i cretini non sanno cosa sia un dosso. Però insomma, ma il problema invece di questa interpretazione, di questa norma, è che si applica all'infinità dei casi. Vado in macchina, mio figlio si mette a vomitare, ho subito questo per anni, posso fermarmi o devo subire il vomito? Lo dica lei, signor giudice. È un esempio cretino, ma se il passeggero sta male e se io sto portando la puerpera a partorire in ospedale, posso fermare la macchina? E poi scusate, ma fermata e sosta, che differenza c'è? Beh, è chiaro, la fermata è breve, la sosta è lunga. Va bene, sulla sosta capisco, non è che siccome porto la puerpera in ospedale posso lasciare un mese la macchina là, non si capisce. Ma quanto dura la fermata? È anche istantanea? Capite che su questo noi possiamo discutere quanto vogliamo, c'è un famoso dibattito tra i filosofi, tra Hart e Fuller, due filosofi, uno inglese e l'altro americano, anni 50, intorno a questo problema, che è molto simile, l'interpretazione del cartello fuori da un parco, divieto di introdurre, sono vietati i veicoli. Cos'è un veicolo? La Croce Rossa che va a soccorrere un bambino è viola, e il veicolo senza motore, capite che comincia a essere, è il veicolo del bambino a pedali? Questa è la normale, i filosofi fanno spallucce perché questa è la normale difficoltà delle parole, no? Noi usiamo le parole, ma le parole non sono cose, e allora su ogni parola c'è un'area chiara di riferimento e poi ci sono aree più o meno sfumate. Ma su queste aree sfumate bisogna comunque applicare la legge. Per cui se io sto soccorrendo tizio che si è rotto una gamba e lo porto in ospedale e il giudice mi dà la multa, certo che ricorro. A buona ragione ricorro, perché c'è un principio di necessità. Trovo una norma che mi sostiene, no? Uno stato di necessità è uno stato di necessità. Non puoi oppormi il divieto di sosta. Però questo non sta scritto lì dentro e non sta scritto nessuna norma specifica che parli della sosta, per cui io sto mettendo nella testa del giudice una serie di informazioni che magari vengono qualche volta dal buon senso, molte volte da altre norme, e questo è il problema dell'interpretazione. E sono partito da un esempio abbastanza stupidino, perché insomma non mi pare che sia tanto difficile da capire. Anche se le cause che sono in piedi e che contestano il multe per divieto di sosta farebbero pensare che sia molto difficile da capire questo documento. Vediamo cosa ci dice un documento sempre interessante. Vi ricordate cosa sono le preleggi? Le preleggi sono le disposizioni preliminari del codice civile che all'inizio del 1940-41 definiscono alcune regole generali sul diritto, per l'appunto. Non riguardano la materia del codice civile, ma riguardano cose generali. L'articolo 1, l'ho più volte citato, è l'elenco delle fonti. Legge, regolamento, norme corporative abrogate, usi. E poi il 2, il 3, il 4 e il 5 parlano dei rapporti tra questi atti e arriviamo all'articolo 12 che è una delle norme più contestate. Perfino la relazione tecnica, cioè la relazione è fatta dagli esperti, famosi giuristi, docenti, universitari, eccetera, fatta al re sul codice civile, diceva: ma veramente a noi pare che questa norma non serve. Perché non serve? Questo è, notate che è molto interessante. E queste norme si rivolgono ai giuristi, dicendo ai giuristi qual è il loro mestiere. E i giuristi rispondono: non valgono niente. Cioè, la corporazione dei giuristi, a cui appartengo anch'io, anche se non faccio l'avvocato né il giudice, ritiene che queste disposizioni, che dice a noi come dobbiamo lavorare, siano delle disposizioni senza valore normativo. Cioè abbiamo il potere, attraverso l'interpretazione, di svalutare il significato prescrittivo degli atti normativi, della disposizione. È un classico caso in cui la norma interpreta la disposizione nel senso di dire che la disposizione non serve, non c'è. Ce ne sono tanti casi, interessanti come casi. Però concentriamoci su questa norma. Perché si dice che non serve? Perché dice delle cose banali, ma tanto banali non sono. Dice: nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore. Qui è la fotografia settecentesca del ruolo dell'interprete. No? L'interprete deve leggere la legge secondo il significato delle parole, cos'è fermata, che cos'è sosta, qualsiasi dizionario ci può dire, e nel caso che non gli sia chiarissimo, capire qual è l'intenzione del legislatore. Questa è l'intenzione del legislatore, per il momento ve la metto tra parentesi, la svilupperemo un po' alla volta. Non essendo negli Stati Uniti, per fortuna non abbiamo questo problema di prendere troppo sul serio questa cosa. E poi continua: se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, se a riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe, se il caso rimane ancora a dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato. Allora, chi ha scritto la seconda disposizione non crede nella prima disposizione, perché sennò avrebbe chiuso il lavoro lì. Cioè, tu c'è un testo, normale significato delle parole, ammettendo che ci sia un significato normale, ma questo è un problema di filosofia del linguaggio, se c'hai dubbio vai a vedere l'intenzione del legislatore. Smentendovi parlerò dell'intenzione del legislatore, perché secondo me bisogna capire cosa c'è. Quali sono le intenzioni del legislatore? Dove si evincono le intenzioni del legislatore? È una bella domanda su cui riflette qualsiasi giurista in qualsiasi parte del mondo. Perché? Perché è chiaro che se tu vuoi capire che cosa serve la legge, che cosa significa la legge, devi capire che cosa aveva in testa chi l'ha scritta. È ovvio, normale. Ma questo significa che tu sei legato a che cosa? A un'opera dello storico che va a ricostruire i lavori preparatori, il dibattito, eccetera. Noi siamo in grado di capire la volontà del nostro legislatore avendo un Parlamento composto di due Camere con 1000 parlamentari votazioni comma per comma, maggioranze diverse, commissioni che intervengono, siamo in grado di capire quale sia l'intenzione del legislatore? Difficilmente, e stiamo parlando di cose attuali. In America questo, per una tradizione di giurisprudenza, di common law, l'intenzione del legislatore è considerato un pilastro inderogabile, ma loro hanno il problema di interpretare la Costituzione del 1787. Come si fa a ricostruire l'intenzione non avendo neanche i verbali della Convenzione di Filadelfia, cioè dell'Assemblea Costituente, diciamo, del corpo costituente? Come lo fanno? Che senso ha? Poi è giusto? Cioè è giusto dire che la nostra applicazione del diritto è legata a che cosa intendeva fare il Costituente 200 anni fa? Non abbiamo questo problema, ma è giusto dire che l'interpretazione del nostro codice civile deve essere legata a che cosa aveva in testa la Commissione Reale che l'ha predisposto 70 anni fa? È giusto? Cioè questo dovrebbe dire che o fai una legge che lo cambia o non si applica praticamente a più nulla. Non c'era la televisione, non c'era internet, non c'era il trasporto aereo di massa, cioè una serie di cose sono totalmente cambiate, allora il codice civile non si applica più. Capite che questo è molto difficile da accettare, anzi impossibile da accettare, tanto è vero che generalmente i nostri giudici continentali, tutti, dicono l'intenzione del legislatore evolve, ma va letta in senso evolutivo. C'è una bella frase della Cassazione tedesca che dice: certe volte la legge è più saggia del padre, del suo padre. Come dire, l'intenzione che aveva il padre della legge è superata dalla funzionalità della legge. C'è un caso emblematico. Il codice penale puniva l'esposizione non autorizzata delle bandiere straniere, norma fascistissima, che era tipica di uno Stato totalitario soltanto, ma anche chiuso. E poi dovete pensare che le bandiere straniere, tra le altre, c'era anche la bandiera sovietica, che non era solo una bandiera straniera, ma anche un simbolo politico. Per cui, per evitare qualsiasi forma di manifestazione di dissenso, divieto totale. Questa norma è rimasta nel nostro ordinamento, nessuno se ne è accorto, fin quando un carabiniere, percorrendo la strada da Lignano alla Tisana, che è cosparsa di bancarelle di scarpe, salvagenti e frutta, ha visto uno di questi baracchini con tutti quanti i festoni delle bandiere. Ora, i festoni delle bandiere stanno fuori di tutti quelli che vogliono richiamare, anche le pompe di benzina hanno i festoni delle bandiere. Allora è sceso e, avendo appena, suppongo, letto il codice penale, ha fatto un verbale e gli ha fatto elevato una contravvenzione per violazione del codice penale. L'avvocato ha impugnato e è andato alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale si è domandata: a che serve questa norma? E non ha detto soltanto: questa norma è chiaramente una norma fascistissima che serviva per evitare che la gente esponesse la bandiera rossa, dicendo: beh, una bandiera di uno Stato straniero, come quella inglese o quella tedesca. Ha anche immaginato che ci potesse essere un uso attuale, cioè per esempio per impedire che uno prendesse la bandiera americana o quella che non gli piaceva, o quella israeliana che va tanto di moda tra i cretini, e desse fuoco. Bruciare la bandiera è sempre una moda dei cretini, ma quella israeliana è particolarmente da cretini. E da ignoranti, forse, più da cretini. Voi capite che la Corte ha cercato di capire se quella disposizione potesse avere una giustificazione. C'è già l'una e mezza, però. Una giustificazione attuale, non l'intenzione del legislatore storico, ma l'intenzione di un legislatore attuale che peraltro non c'è. Va bene, continuiamo domani.